Do un caloroso benvenuto a quanti sono in live stream. Dio vi benedica per come potete insieme a noi festeggiare la presenza del Signore, ed è una gioia questa mattina trovarci nella sua casa, festeggiare e vedere quanto il Signore ci ami. Non è ovvio venire in chiesa, non è ovvio ascoltare la parola del Signore, non è tutto ovvio quello che facciamo, come viviamo. E noi ringraziamo Dio che ci ha dato la possibilità, nel giorno in cui ci ha visitati, nel giorno in cui ci ha trasformati, ci dà la possibilità quotidianamente di vivere alla sua presenza. Porto i saluti, magari alla fine dirò qualcosa, porto i saluti di diverse chiese che abbiamo visitato durante le ferie, ma poi alla fine dirò qualcosa. Bene, vi invito ad aprire la vostra Bibbia, fratelli, nel capitolo 9 dell'Ecclesiaste, quindi è un libro dell'Antico Testamento, quindi è un libro poetico, ecco, 9:11 di Ecclesiaste, è un bellissimo libro, insieme al libro dei Proverbi. L'autore è una persona molto saggia, la persona più saggia che la storia umana abbia mai registrato. Il suo nome è? Come si chiama? Salomone. Noi ringraziamo Dio. Però prima che leggiamo la Bibbia voglio dirvi qualcosa, guardatemi. Ci sono delle citazioni nella Bibbia che a volte mi lasciano perplesso, no? Ci sono dei versi, delle citazioni, delle frasi nella Bibbia che a volte ci lasciano perplesso, pensando che la logica, che per la logica umana sono inaccettabili. Se questi versi o queste citazioni, queste frasi non vengono presi nella globalità della parola di Dio, no? Ci sono delle citazioni, fra un po' ne dirò qualcuna, sono tantissime, voi potete fare uno studio privato a casa e cercarli nella Bibbia, perché no, è anche questo studio biblico, come ho fatto io. Sono tantissime le citazioni che a volte ci lasciano perplessi, no? La mente umana, il concetto umano, la logica umana non può accettare questo. Per esempio, no? L'Apostolo Paolo dice: quando sono debole, allora sono forte. O sono carne o sono pesce. Poi c'è un altro che dice, Gesù dice, chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ancora, sono tanti. Dice, se vuoi veramente sperimentare la vera libertà, devi essere schiavo. Poi dice ancora l'Apostolo Paolo, non sono più io che vivo. E poi c'è Isaia che dice, ce ne sono tantissimi fratelli, però tantissimi. Isaia dice che chi spera nel Signore corre e non si stanca. Cioè umanamente è impossibile. E questa mattina, in questo verso che fra un po' leggeremo, ce ne sono alcune di questi paradossi. Le vogliamo leggere insieme. Non vi nascondo che la lingua tedesca traduce il testo molto più chiaro, no? Molto più chiaro. Lo potete leggere a casa per chi conosce il tedesco. Ecclesiaste 9:11 dice così: al Signore la gloria. Io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole, quindi Salomone, questo filosofo che pensa molto, per correre non bisogna essere, o non basta essere agili. La versione tedesca dice che per poter vincere non bisogna essere agili. Né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere del pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favori, perché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. Tutti dipendiamo dal tempo e dalle circostanze. Cioè, per poter vincere la guerra, dice qui Salomone, o per chi vuole vincere la gara, non deve essere il più veloce, non deve essere il più forte, ma deve far sì che il tempo e le circostanze gli siano favorevoli. Questo vuole dire Salomone. Appunto, il tema è, per essere vincitori, è una questione di perseveranza, è una questione di pazienza, è una questione di attesa. Per poter arrivare laddove Dio vuole che ci si arrivi, non bisogna essere il più bello di tutti, non bisogna essere il più spirituale di tutti, non bisogna essere il più saggio di tutti, ma bisogna essere perseveranti nella corsa per poter raggiungere il fine o per raggiungere l'arrivo. Sapete, non ha importanza il cielo o non ha importanza quello che Dio, quello, cioè arrivare il primo in cielo. Io non so quanti di voi vorrebbero arrivare i primi. Innanzitutto non c'è primo che si arriva in cielo, perché la Bibbia ci raccomanda e ci dice che in cielo ci si arriva tutti quanti insieme. Ed è una bella cosa questa, no? Anche chi ci precede, chi è già deceduto, si è addormentato nel Signore, ancora non è arrivato là, è solo in attesa. Ma dice la Bibbia, nel capitolo 15 della prima Corinzi, che i morti in Cristo risusciteranno i primi. Noi che saremo viventi saremo trasformati e ci incontreremo nell'aria e tutti entreremo nella gloria eterna. Ma non voglio parlarvi di questo questa mattina, non desidero parlare intorno a come tu dovresti arrivare in cielo insieme a me. No, non è questo. È una questione di vivere la nostra vita cristiana, spirituale, in questo mondo, come lo chiama la Bibbia, storto e perverso. Come vivo la mia vita alla luce della parola di Dio? Voglio essere vincitori, voglio essere un vincitore o voglio essere un perdente? Dice qui Salomone che la corsa non è per chi è veloce e la battaglia non è per chi è forte. È un paradosso che viene direttamente dalla parola di Dio, ma a me piacciono queste sfide, a me piacciono queste cose illogiche della parola di Dio, a me piacciono queste cose che la mente umana non concepisce queste cose. Cioè, per poter vincere una partita di calcio bisogna avere i migliori giocatori. Questa è la logica umana, ma la Bibbia dice no, non è così, è una questione di perseveranza, perché si dice al mio paese che il buon cavallo si conosce alla lunga corsa, no? Salomone sta dicendo che non è sempre il più forte, non è sempre il più veloce a vincere nella vita. Ha fatto un'osservazione Salomone che per essere vincitore, per essere costante nelle cose che riguardano la nostra vita spirituale ma anche quella secolare, non bisogna essere il migliore, ma bisogna non arrendersi mai. Forse sto dicendo qualcosa che, certo, bisogna essere uno dei migliori per poter arrivare laddove dobbiamo arrivare. Ma ho visto tanti migliori, dice Salomone, ho visto tanti principi camminare a piedi e tanti contadini camminare sui cavalli, che per il tempo era qualcosa di impressionante. Oggi non ci facciamo caso. Ho visto tanti migliori, dirà Isaia ancora, tanti migliori, i giovani, quelli scelti, cadono, vacillano, muoiono, ma chi spera nel Signore, quelli acquistano nuove forze. Fratelli, noi viviamo in un contesto diverso di come vivono quelli di fuori. Noi viviamo, mettiamocelo bene in testa, perdonatemi, forse questa mattina aspettiamo un altro modo di predicare dal pastore, ma noi viviamo in un contesto diverso di quello che vivono i pagani, quelli senza Dio. Noi viviamo in una meravigliosa oasi che è chiamata la grazia di Dio, e chi detta l'ordine di come vivere non è il pastore in chiesa, non è il fratello anziano nella chiesa o non è il regolamento della nostra chiesa, ma chi ci dice come vivere è la parola di Dio. E lei ci dice questa mattina che per poter arrivare al fine che Dio ci ha chiamato non bisogna essere il migliore, bisogna essere solo perseverante o bisogna essere soltanto paziente nell'attesa. Questo ci consiglia la Bibbia. E Salomone dice qui, in un contesto dell'Antico Testamento, ma noi lo vogliamo trasformare, lo vogliamo interpretare secondo il nostro modo di vivere oggi, secondo il nostro corso della vita. Lui fa questa osservazione, dice che per poter vincere le tue battaglie, per poter vincere le tue corse, bisogna avere pazienza, bisogna che tu non ti arrendi mai, che tu non ti arrendi mai, che tu non ti arrendi mai. Non importa quanto dura e lunga sia la corsa della vita, non importa quanto dura sia la prova della tua vita, non importa quanto pesante sia il fardello che bisogna portare, la Bibbia innanzitutto questa mattina ci ordina di non venir meno, di non arrendersi mai. Quando facevamo i giochi della gioventù a scuola, che è fatto la scuola italiana, e facevamo la corsa campestre, così si chiamava allora, non so quanti di voi si ricordano, il professore di ginnastica ci diceva, a noi bambini delle scuole medie, ci diceva: se volete arrivare al fine, allo sprint non dovete correre veloci, dovete cominciare a camminare piano piano. Piano piano, non dovete bruciare le tappe. Io ho conosciuto molti credenti che partono a razzo e dove sono? Non li vedo più. Ma anche qui da noi non li vedo più. Dove sono? piano piano. E la vita con Cristo Gesù non è i 100 metri nei quali l'Italia ha vinto una bellissima medaglia d'oro, fatemela dire. Non è quello. È una corsa che si fa a piedi, step by step, passo dopo passo. Perché mentre tu cammini devi riflettere il cammino che stai facendo. Perché chi corre, dice sempre Salomone, leggete i proverbi, fratelli, per chi corre c'è la possibilità che sbaglia strada. Oggi questo è il nostro messaggio. Non mollare. Te lo chiedo nel nome del Signore, non fermarti, non arrenderti. È un messaggio che sto facendo a me. Voi ascoltate, questo è il messaggio che io predico a me stesso questa mattina, perché spesso vorrei mollare, io, fratelli, ve lo dico in verità, che sono stanco pure io come voi. Però questa mattina il Signore ha messo questo pensiero nel mio cuore. Giuseppe, non arrenderti, non cedere e sarai un vincitore. Però voglio essere sicuro di una cosa, che quello che sto facendo è la volontà di Dio, che non voglio camminare su una strada sbagliata. Questo è importante. Che può darsi pure che sono perseverante su una strada che mi porterà al precipizio. Io voglio essere convinto, quando uscirò di qua questa mattina, che quello che sto facendo viene da parte dello Spirito Santo. Tutti siamo dipendenti dal tempo e dalle circostanze, no? Il tempo, le circostanze. Queste a volte sono favorevoli e incoraggianti, ma a volte il tempo e le circostanze sono sfavorevoli e anche demotivanti. Ma ciò non vuol dire però che dobbiamo fermarci. Ciò non vuol dire che dobbiamo tirare le redini al cavallo che ci sta guidando. Ciò non vuol dire che dobbiamo scendere dal carretto e cambiare strada. No. A volte il vento ci soffia di dietro e ci spinge, ma a volte il vento ci soffia di fronte e ci frena. Ma ciò non vuol dire che non siamo al centro della volontà di Dio. Diceva Gesù nel libro di Giovanni: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, fatevi coraggio, fate un sospiro di sollievo. Io ho vinto queste cose. E anche se il vento è contrario, anche se il vento, quando remiamo il vento soffia contro, diamo gloria al Signore, fratelli. È più facile, non lo dirò oggi perché vedrete fra un po', non lo dirò oggi. Il buon Giobbe disse: io lodo il Signore perché lui ha dato, lui ha preso, sia benedetto il nome del Signore. Nelle difficoltà loda il Signore per poterlo ringraziare anche nelle situazioni dove non sei in difficoltà. Probabilmente è facile dire gloria a Dio nel momento buono, opportuno della vita. È difficile dirlo nelle difficoltà. Impariamo a lodare il Signore nelle difficoltà, perché sarebbe ancora più facile lodarlo quando stiamo bene. Ci sono quattro personaggi biblici, vi garantisco sono tantissimi. Visto il tempo e le circostanze, ne ho preso solo quattro, che stamattina, Ramona, non li faremo tutti, sono convinto, però è pane che noi mangeremo la prossima volta. Ho tante cose da dirvi, fratelli, veramente nelle prossime settimane ci state tanto parlando al mio cuore. Questa mattina avremmo dovuto velocemente prendere quattro personaggi, ma mentre meditavo questa mattina ancora e pregavo davanti al Signore, ho detto: Signore, io non mi voglio sparare tutte oggi le cartucce, non voglio uccidere le quattro colombe tutte stamattina, voglio andare step by step, passo dopo passo. Innanzitutto sono quattro personaggi, sono tanti. Fate una ricerca a casa, meditate la parola di Dio, studiatela, che è bellissima. La parola di Dio è bellissima. La parola di Dio è bellissima, alleluia. Studiate, no? Quando sentite dal pulpito Cristo, no, io diciamo, fratelli, meditate questo, studiate, cercate dei personaggi nella Bibbia che vi aiuterò questa mattina. Questa mattina non li faremo tutti, forse ci fermeremo solo al primo personaggio, solo al primo personaggio. Vedremo Noè nella corsa della sua vita. Che ha fatto Noè? Se si è stancato, se è venuto meno, se ha servito Dio solo un periodo della sua vita e poi si è data alla pazza gioia, se ha avuto paura del Covid, di altri virus che avrebbero potuto coinvolgerlo in qualche malattia seria. No, vediamo che ha fatto Noè. Genesi 6:14. Così ci dice la parola di Dio. C'è il nostro orologio che va veramente malissimo, non so, è l'una e mezzo, dovremmo già essere a casa a mangiare, però non credo sia opportuno. Ok, sono le 10:30, che ora sono? Yeah? Ok, guardate che dice, il Signore gli parla, no? Si rivela a Noè in un contesto, sapete il contesto di Noè qual era? Sì, che Dio ha detto qua devo fare tabula rasa di tutti, il peccato qua è troppo grande, e io devo, qua l'uomo ha scelto di vivere lontano da me, non va. Allora Dio appare a Noè, comincia la storia dal capitolo 6 fino al capitolo 10 della Genesi e poi 11 con le sue generazioni, e potete leggerla a casa. E Dio gli appare e gli dice: fatti un'arca. Fatti un'arca, fatela di legno di gofer, falla a stanze, spalmala di pece, di dentro e di fuori. Fatti, non fammi, fatti un'arca. Cioè, per te, non per me, ma per te, fatti un'arca. Cioè, è la tua di salvezza, non la mia, dice Dio. Sei tu che devi fare qualcosa per te, non io. Io quello che devo fare per te ho già fatto. Ho rivelato la mia parola al tuo cuore. E la mia parola questa mattina ti dice: fatti un'arca e falla di gofer, non la fare di legno, falla a stanze, metti la pece di dentro e di fuori, ma fatti, io ti darò e ti dirò tutto quello che c'è da fare, ma tu costruisci un'arca. Dice Salomone che tra le cose che Dio odia, sapete cos'è? L'ozio. L'ozio, dice la Bibbia, è la madre che partorisce tutti i mali. Potremmo entrare qui, non abbiamo tanto tempo. Vi ricordate, ve lo voglio dire questo, uno di tanti. Vi ricordate Davide che ha fatto? Perché oziava Davide sulla sua terrazza invece di andare alla guerra, invece di costruirsi l'arca, Davide, ti ricordi Claudio? Che fa? Lui oziava sulla sua bella terrazza. A un certo punto vide una bellissima donna, ma anche lei è un po' fuori senno, no? Infatti, se vuoi fare il bagno, fatelo nel bagno, chiuditi, non lo fare lì dove sotto il sole, no? Beaceba. E lei si faceva, allora lui nell'ozio, invece di andare alla guerra, invece di costruirsi l'arca, invece di impegnarsi nell'opera di Dio, che fece Davide? Guardò ed è successo un disastro. Sembra un'affermazione così semplice, ma è un compito arduo, è un compito difficile. Noè doveva costruirsi un'arca. Pensate se Dio ci dicesse oggi: costruitevi, andate nella foresta qua vicino, tagliate il legno e costruitevi un bellissimo catamarano. Se fossimo in Calabria, in Sicilia, no? O a Napoli, dicevo che c'è il mare, no? Bene o male, Ma qua, che dobbiamo fare? Non c'è un mare, non c'è un lago, il fiume è lontano, è a Duisburg, c'è il canale, l'Erna canale, ma quello non ci passa un catamarano dentro. Signore, ma sei sicuro? Fatti un'arca. Sembra qualcosa di semplice, ma in realtà è qualcosa di un compito, una mansione enorme. Noè doveva costruirsi un'arca, una barca gigante per salvare la sua famiglia da un diluvio imminente che stava per arrivare. E noi impariamo questa mattina velocemente alcune lezioni dalla vita di Noè. Mi permetto umilmente di impartirvi una bellissima lezione a me, sto predicando, e poi a voi se volete. Possiamo, il tempo ci scorre, ecco, siamo dipendenti anche noi dal tempo questa mattina, il tempo ci scorre, ma credetemi fratelli, ci sono delle lezioni così importanti che se riuscissimo a metterle in atto, vivremo almeno 100 volte migliori di come viviamo oggi, e non sto scherzando. Noè ebbe un compito lungo e difficile. 120 anni, se non mi sbaglio, ci impiegò per costruire una barca fatta a stanza di gofer, e doveva impeciarla, doveva pitturarla di pece, di catrame, di dentro e di fuori. 120 anni. Per 120 anni Noè fece, così dice la parola di Dio, fece esattamente come Dio gli disse di fare. Questo è il primo passo se vuoi tagliare il traguardo in ciò che Dio ti dà da fare, ovvero esattamente fare ciò che Dio ti chiede di fare. È difficile. Ascoltare la parola di Dio e vivere secondo il consiglio della parola di Dio. Cosa mi chiede il Signore da fare? Tagliamo tanti passaggi. Cosa mi chiede il Signore da fare? Cosa pretende da me il Signore? Cosa? Se non lo sai, chiedilo al Signore questa mattina. E sono sicuro al 100% che Lui te lo rivelerà e ti dirà: fatti un'arca per la tua salvezza e per la salvezza della tua famiglia. Cioè, persevera fino alla fine e tu erediterai il regno dei cieli. Diceva il fratello: Signore, aiutaci, giustamente aiutaci, perché vogliamo entrare in cielo. Il Signore ci sta aiutando e ci sta dicendo: fatti un'arca per la tua salvezza. Dio non ha bisogno di una barca. Sono io che ho bisogno della grazia di Dio, sono io che ho bisogno dei favori di Dio, sono io che ho bisogno di Gesù. E Gesù è colui, diceva l'apostolo agli ebrei, lo vedremo forse la settimana prossima, è colui che va davanti a noi, è il precursore, è colui che entra, è entrato nella gloria prima di noi per prepararci una strada. Oh, cosa ci chiede Dio questa mattina? Oh, la prima cosa da fare è ascoltare ciò che l'allenatore ci dice di fare. Non devi, quando sei sotto gara, non devi spassartela come spesso succede, non devi ubriacarti, non devi fumare, non devi fare questo, non devi fare quell'altro, non devi mangiare pesante. Io ti do degli ordini, dice l'allenatore, il trainer, no? Dice: io ti do degli ordini, se tu vuoi essere vincitore devi attenerti a queste regole stabilite, che per noi è la parola di Dio. Anche se Noè fu ridicolizzato per questo, anche se non capiva in realtà quello che lui stava costruendo, vi dico solamente che non esistevano allora queste cose, che non esisteva la pioggia, non esisteva l'acqua come oggi la consideriamo, c'era solo acqua corrente nei fiumi, c'erano ben 4 fiumi là. Però lui non capiva all'inizio quello che stava facendo. Dio gli ha dato un meraviglioso piano. Forse anche per noi è successo così, o succede così. A volte non capiamo bene, a volte noi stessi ci autoridicolizziamo o ci definiamo forse degli stupidi nel mettere in atto ciò che stiamo realmente facendo. Anche se non capiva Noè quello che stava costruendo, lui capì bene però colui che gli aveva dato il messaggio. Questo è importante. Sì, sì, ha compreso Noè, perché poi l'effetto lo vediamo, che lui ha costruito un'arca. Sì, ha compreso di costruire un'arca. La parola di Dio non ha compreso forse il piano completo di Dio, ma ha capito colui che gli parlò. Non si arrese mai, perché la storia di Noè non riguarda la capacità di costruire un'arca. No, no. Noi spesso lodiamo Noè perché è stato in grado di costruire un'arca, ma la capacità di Noè fu di continuare a costruire malgrado lui non sapesse l'esito, il fine di quella costruzione. Sono sicuro che anche lui aveva voglia di arrendersi. Anche lui aveva voglia, come te, forse come me sicuramente, aveva voglia di buttare la spugna perché non ce la faceva. Anche lui, sono sicuro che spesso avrebbe voluto cambiare strada, o spesso ha detto: Signore, guarda, qua sono da 60 anni, ancora siamo all'inizio, sono 70 anni, ancora siamo all'inizio, qua non si vede anima viva, qui veniamo presi in giro tutti i giorni, o qua le cose non vanno bene, abbiamo bisogno di altre cose, o quante lamentele. Io sono sicuro che la mattina non si alzavano e diceva: ah, che bello, questa mattina continueremo, credo, può darsi pure che mi sbaglio, no? Continueremo la costruzione dell'arca, alleluia, quanto è bello andare a prendere a scegliere il legno pregiato nei boschi, o a farci con il ferro dei chiodi, a trovare del catrame, scavare a terra e trovare del catrame. Erano tutte materie prime che non trovavi da Ombach, non c'era allora Practica o come si chiama, non c'era, dovevi farti tutto tu. Lui non era un falegname, non era nemmeno un ingegnere, non era un genio delle costruzioni, non era un architetto. Il suo hobby non era costruire delle navi, come il papà di Francesco, Zobel. Lui era un contadino. Non aveva niente a che fare. Eppure io amo Dio, sai perché? Perché lui, dice l'Apostolo Paolo ai Corinti, leggetela la Bibbia, lo fate, no? Che lui prende le cose pazze di questo mondo per svergognare quelle che sono, prende le cose che non sono per svergognare quelli che si sentono di essere qualcosa. Ed è piena la Bibbia di questi esempi. Lui ha investito la sua vita in un'opera. Lui ha investito se stesso. Lui probabilmente ha lasciato i suoi campi. O faceva un doppio lavoro, non lo sappiamo. Lui ha investito la sua vita in quest'opera. Lui ha investito il tempo dei suoi figli in quest'opera, lo dice la Bibbia. Lui ha investito il tempo delle sue nuore, il tempo di sua moglie, il tempo dei suoi nipoti. Lui ha investito le sue finanze. Lui ha investito tutto in quest'opera. Probabilmente ha lasciato i campi, ha lasciato il lavoro che lui faceva per dedicarsi a ciò per cui Dio lo aveva chiamato. Sì, 120 anni della sua vita li ha investiti nell'opera che Dio lo ha chiamato a fare, ma lui visse 950 anni, che visti in questo arco di anni non sono molti. 120 anni, però fratelli, perdonatemi, ha vissuto 950 anni, benedica. Anche lui dipendeva dal tempo e dalle circostanze. Stavo dicendo, lui ha investito la sua vita in un'opera che non era la costruzione dell'arca solamente, no. Lui, dice l'Apostolo più tardi, che lui non era soltanto il costruttore dell'arca, lui era un predicatore di giustizia. Bingo! Capite? Lui non ha fatto solo il costruttore dell'arca, lui ha continuato a predicare il Vangelo della grazia, perché doveva invitare le persone a entrare nell'arca. Bello questo dualismo della nostra vita cristiana. A volte non ci pensiamo noi. Noi non siamo soltanto persone che vanno in chiesa. Ognuno di noi, te, me, tutti quanti noi, siamo predicatori di giustizia. È bello, ieri sera siamo stati in una famiglia, ci avevano invitati. E poi questa persona che io non conoscevo ha cominciato a lodare qualcuno che è qui presente, della nostra chiesa. Wow, ero orgoglioso, bello. Quando una persona comincia a lodare qualcuno che è tuo amico, tuo fratello in Cristo, dice, beh, che bello. Noi siamo predicatori di giustizia. Stavo dicendo, lui ha investito la sua vita in un'opera che non era la costruzione dell'arca solamente. Quello è solo l'effetto. Attenzione adesso, vado verso la conclusione, purtroppo. Quello è solo l'effetto e lo sviluppo. Quella, l'arca è stata la realizzazione della chiamata di Dio. Il vero lavoro di Noè non era soltanto l'arca. Il vero lavoro di Noè era obbedire alla chiamata di Dio: fatti un'arca per la salvezza tua e della tua famiglia. L'arca era solo l'effetto, la realizzazione visiva di ciò che Dio gli aveva messo nel suo cuore. Dopo il diluvio vediamo Noè alle prese con la costruzione di vigne, con campi, forse chissà ha costruito qualche paese, qualche città, non lo sappiamo. Lui dopo il diluvio ha vissuto ancora 350 anni dopo il diluvio, e io non credo che lui si sia buttato all'ozio. Non credo che tutte le mattine usciva e andava a trovare l'arca e ho detto che bello il mio passato, wow, ho fatto qualcosa di grande. No, io credo che lui ha continuato a essere un uomo di Dio, ha continuato a prendersi cura della sua famiglia dopo il diluvio, ha continuato a cominciato a costruire qualcosa, ha cominciato a lasciare il segno nella generazione che ancora doveva venire, ma ancora oggi dopo 4.000 anni ne parliamo di lui. Quindi 350 anni dopo il diluvio lui ha continuato a obbedire alla chiamata del Signore. C'è altro da fare. Forse nel passato hai fatto qualcosa di memorabile e ti sei fermato ai tuoi 120 anni per la costruzione dell'arca. Sei uscito fuori da questa arca in modo meraviglioso. Ma il Signore ti dice ancora, come dice a Noè, costruisci delle vigne, pianta degli alberi, costruisci qualcosa, pianta qualcosa. Datti da fare, a fare qualcosa, non oziare, perché anche tu sei dipendente del tempo, e il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo. Non i miei soldi, quelli ci sono oggi e non ci sono domani, sia benedetto il nome del Signore. Non la mia salute, non è la cosa più preziosa, no, è il tempo. Perché se ho tempo, posso fare qualcosa di grande per la mia salvezza e per la mia eternità in cielo. Che me ne farò se sono in salute, ho tanti soldi e non ho il tempo per poter pensare? Vi ricordate il ricco pazzo che voleva abbattere i suoi granai e disse, oh, ne farò altri? La stessa notte Dio gli appare e dice, ehi pazzo, che dici? Perché oggi stesso la tua anima ti sarà ridomandata e il tempo non ce l'hai più per poter spendere, per poter mettere in atto i tuoi pensieri, i tuoi piani. Il tempo. E la Bibbia ci dice di comprare il tempo, acquistare il tempo. Ve l'ho detto più di una volta, vado verso la conclusione, sì, ho finito. Poi l'ultima frase la facciamo vedere. C'è una possibilità al lavoro che faccio io di comprare il tempo. Quando ho lavoro di sabato, il mio maestro sa che Giuseppe non vuole i soldi, vuole il tempo. Lavoro 7 ore e mezzo e se decido di non prendermi la paga di quel giorno, invece di 7 ore e mezzo saranno 10 ore che mi daranno, mi metteranno su un conto speciale. E io dico, voglio le mie 10 ore. Sì, i soldi fanno bene a tutti, però voglio il tempo. Perché a volte la scuola biblica, come in quest'anno, mi impegna tante ore. Voglio il tempo. Lui non guardava l'arca tutti i giorni e diceva, che bello il mio passato. Come ieri qualcuno abbiamo incontrato, qualcuno diceva, sì, ma io quando ero giovane, sai, ho lavorato con il fratello Pavone, non so chi di voi si ricorda, Riccardo, io ho fatto qualcosa di grande. E mentre era seduto, fumava il suo sigaro, e nulla t'ha valso, nulla t'ha valso. Che tu guardi il passato e dici che era bello il mio passato, quando nel presente sei un disastro, nulla ti ha valso, nulla ti è valso. Noè rimase fedele alla chiamata. Cosa impariamo da Noè? Ho concluso. Non arrendersi mai, malgrado non comprendiamo tutto dall'inizio. Non vogliamo arrenderci mai. Amen, fratelli. Forse non ti è chiara la cosa ancora, no? Non ti è chiaro ancora. Ma ti chiedo, dico a Giuseppe Mirabelli, Giuseppe, non ti arrendere mai, perché colui che ha iniziato un'opera la compirà a termine, lui. Ma anche noi vogliamo essere fedeli nel dire al Signore, Signore, ho cominciato a costruire la mia arca. La voglio portare a termine. E quando avrò portato a termine la mia arca, voglio piantare vigne. Così, leggete il capitolo 10 della Genesi, credo. Voglio piantare vigne. Probabilmente voglio anche costruire qualche città, qualche paese. Non so, ma voglio fare qualcosa. Non voglio perdermi nel mare dell'ozio. Ma voglio continuare a servire il Signore. Essere vincitori è una questione di perseveranza. Ma voglio, alziamoci in piedi, voglio farvi leggere una frase che ci porteremo nelle prossime settimane. Chi è vincitore non molla mai, e chi molla non vince mai. È un bel motto che l'ho trovato da qualche parte. I vincitori non mollano mai, e chi molla non può mai vincere, si ferma a metà della strada. Vogliamo pregare? Ognuno di noi comprende molto bene il mondo dello sport. È uno dei messaggi più forti degli allenatori agli sportivi è questo. Molla la corsa soltanto se è una questione di vita. Non devi far sì che la corsa ti induca a morire. Ma se hai ancora fiato nei polmoni, se hai ancora forza nei tuoi muscoli, continua la corsa. E voglio dirvi, fratelli, che spesso succede anche a me, con la mia poca unzione vorrei mollare anche io. Non mi vergogno a dirlo, io non ho le alette, non sono un angelo, ma poi il Signore ci richiama e ci dice: non devi mollare, perché i vincitori non mollano mai. E la Bibbia ci dice che noi in Cristo siamo più che vincitori. Tu non devi diventare un vincitore, tu lo sei già, uno che vince, perché sei innestato nel vincitore che è Cristo Gesù. Pensa a quello che hai ascoltato e fai una preghiera dentro di te al Signore.